www.redigio.it e la storia continua. Un po' di storia sulla burocrazia di 3000 anni fa. Coloro i quali parlano, bisogna dirlo con molta ragione, dei difetti della burocrazia e del temporarismo odierno, sanno essi come queste due piaghe siano antiche? Forse no. Ebbene, sappiamo che la burocrazia è vecchia, almeno quanto le piramidi e la Sfinge. 3000 anni sono, nell'epoca più splendida della monarchia egiziana, l'amministrazione faraonica eguagliava, sotto questo rapporto, ciò che vediamo nei paesi più burocratici dei nostri tempi. A quanto ci narra il signor Lenormand, che sul mondo egiziano ha fatto importantissimi studi, l'Egitto era, in quei tempi remoti, in mano di una gerarchia burocratica, potente, meticolosa, scribacchina, dovuta al culto del regolamento, non meno che alla sapiente massima di dilazionare i provvedimenti, come certe amministrazioni di mia e nostra conoscenza. Nei musei v'è una quantità di papiri, i quali si trovano registri di contabilità pubblica, di circolari ministeriali, di rapporti di polizia, di corrispondenze amministrative con particolari intimi del meccanismo governativo ai tempi di Tutmosidi e di Ramsete e anche di qualche secolo prima, cioè innanzi che Abramo occupasse con le sue tribù nomadi le rive dell'Eufrate fino al paese di Canaan. I funzionari pubblici in Egitto si toglievano dall'immensa corporazione degli scribi. Di questi, alcuni erano addetti ai templi, custodi dei sacri testi, e crescevano sotto la vigile custodia dei sacerdoti. Altri erano reali, basilogrammi alla greca, e fra le mani loro stava l'amministrazione pubblica, civile e militare. Scrivi militari se ne contava uno per la compagnia dei soldati, incaricato di tenere le scritture e la contabilità, specie di forieri o forse di commissari. Come quel mandarinato di Cina, a tutti questi impieghi si arrivava in Egitto con una serie di esami. Chi riusciva si assicurava col tempo uno stato di invidiato. Chi no, si metteva a fare il riscontratore dei pesi a mercato, il notaro o il pubblico scrivano. Né queste erano sinecure o sicure, perché in Egitto tutto si faceva con la penna e per la menoma transazione occorreva un trattato. Per arrivare a qualunque ufficio un po' ragguardevole, nell'esercito, nell'amministrazione, bisognava avere il suo bravo diploma di scriba. E chi l'aveva migliore faceva cammino. Perciò i maestri vantavano ai loro allievi la fortuna che derivava dalla scienza. In una lettera che data della 19ª dinastia, un celebre professore scriveva al suo allievo diletto: l'uomo, il quale non ha cuore, si occupa di lavori manuali e si fatica gli occhi, ma costui il quale comprende i pregi delle lettere e vi si esercita supera i potenti e tutti i cortigiani del palazzo. Sappilo bene. Ciò che dava ardore agli scolari per prepararsi agli esami, sollevandosi a grado ad ogni prova e procurandosi talvolta onore e profitto. Il più alto grado per lo scriba era quello che si diceva Herr Geschler, ossia sui segreti. Ve ne erano del cielo, della terra, delle miserie, dei raccolti, del tesoro. Praticamente gli astronomi, gli agronomi, mineralogisti e astrologi. Poco si sa delle scuole, dei loro ordinamenti e di quelli che ora si chiamerebbero programmi, però si sa che la disciplina vi era estremamente severa. Il maestro aveva sugli allievi delegazione intera dell'autorità paterna e ciò che soprattutto si voleva era l'assiduità. E ciò che soprattutto si combatteva, e più con la severità che con la dolcezza, la pigrizia. Le corrispondenze dei maestri con i loro alunni sono piene di raccomandazioni in proposito. Il bastone era molto in uso anche nelle antichissime scuole egiziane e i maestri trattavano i loro alunni con una cortesia singolare. Per esempio, uno di essi scrive come si rileva da un papiro. Tu sei per me un asino che si deve bastonare di santa ragione, uno stupido negro che mena si schiavo e occorre addomesticare, che si fa covare l'avvoltoio e insegna il volo al falcone. Farò di te un uomo cattivo nobile e tienitelo per detto. Naturalmente gli alunni cercavano di tenersi buona con cotesti professori così severi e scrivendo loro si facevano un dovere di prodigare gli aggettivi, i superlativi e gli incensi. E dopo qualche anno di scuola lo studente era in grado di passare gli esami e concorrere agli impieghi, ma ciò non voleva dire ottenerli. Circa 3.000 anni o sono i concorrenti erano tanti. Il fiscalismo così rigoroso che, dice il signor Lenormand, il merito ridotto alle proprie sue forze aveva a durar fatica per riuscire. Anche allora usavano le raccomandazioni agli esaminatori. Anche allora bisognava avere dei santi dalla sua per riuscire ad afferrare l'impiego. Nulla di nuovo sotto il sole, nulla di nuovo. I travetti del tempo di Ramsete vivevano pressappoco la vita dei nostri di adesso. I lagni che mandavano allora sono poco dissimili da quelli che si mandano ora. Uno si lamenta perché l'hanno mandato in una provincia lontana, in un paesucolo. Un altro si duole di avere poco da fare. Un terzo, scrivendo a un compagno, beffeggia un collega perché è miope e che ha i denti neri. La tradizione, a dir male degli impiegati superiori, è data da quel tempo. Una lettera citata dal Lenormand è la verace caricatura di un travetto di 3.000 anni fa contro i suoi capi. Questo dice essere un ciuco e credersi un'aquila. Un altro è per lui un inerte e si vanta di far lui tutto. Casa, un certo controllore di bestiami, sempre per il suo impiego, è un chiacchierone, un tesoriere fannullone e via dicendo su questo tono. Anche 3.000 anni fa le vacanze, i permessi erano sogni dorati dei travetti. Vedete in quali termini è estesa un'istanza che si conserva in un papiro del Museo Britannico. E così cita. Il cuore mi è uscito dal seno. Viaggia e non vuol più tornare. Vede Menfi, la gran città, vi si reca. Ma posso io seguirlo? Essere con lui? Io devo rimanere qui inchiodato a seguire il cuore della direzione di Menfi. Non ho adesso alcun lavoro fra mano. Il mio cuore palpita. piaccia al dio Ftah condurmi alla città di Menfi, concedermi che io vi venga a passeggiarvi. Ho agio e il mio cuore veglia. Esso non è più nel mio seno, un languore si diffonde nelle mie membra. Il mio occhio si indebolisce, il mio orecchio diventa sordo, il mio labbro muto, e sono tutto sconvolto. Te ne prego, poni riparo a questo mio stato, concedemi il permesso. I tempi sono mutati, ma più o meno gli uomini sono sempre gli stessi.